se qualcuno di voi vuole approfittare del tempo che è previsto per la cosiddetta istruzione, proseguendo nella preghiera, in base a quello che è il ritmo che ciascuno di voi poi sta assumendo o potrà meglio definire successivamente, non vi preoccupate di essere presenti in questo momento. È un'istruzione, come si dice, che è mirata a mettere in risalto alcuni elementi che possono aiutarci nel nostro cammino mentre siamo alle prese con gli esercizi spirituali. Ho in mano il libretto di Sant'Ignazio, come capita anche è capitato a me, a voi, a alcuni di voi in altre occasioni, quindi il libretto di Sant'Ignazio già è sufficientemente eloquente per sé. Io aggiungo qualcosina a modo mio, leggo e ripeto poi sempre certe considerazioni che mi stanno particolarmente a cuore. Quindi non ritenetevi impegnati ad essere presenti in questo momento della giornata. Non mancate però al pranzo, questo no, perché il pranzo, ecco. Voi sapete bene che Sant'Ignazio introduce il suo libretto con una serie di annotazioni, sono delle considerazioni previe, delle premesse che sono collocate qui in questa posizione per aiutare sia quelli che fanno gli esercizi sia quelli che danno gli esercizi, dunque voi ed io, aiutati da Sant'Ignazio a renderci meglio conto di quello che ci aspetta e quale potrebbe essere o dovrebbe essere la maniera migliore per procedere nel lavoro che ci è stato proposto. Esercizi di preghiera, naturalmente, con un'articolazione che Sant'Ignazio ha vissuto in prima persona e che a un certo momento ha messo a disposizione di altri fino a quello che capita ancora a noi. Nella annotazione quinta, ecco, leggo, è il numero 5, tutto il libretto di Sant'Ignazio è numerato paragrafo per paragrafo, quindi non ci si può smarrire. Giova molto a chi riceve gli esercizi, che sareste voi, entrare in essi con magnanimità e liberalità verso il suo Creatore e Signore, offrendogli tutto il proprio volere e libertà, perché sua Divina Maestà si serva tanto di lui quanto di tutto quello che possiede secondo la sua Santissima Volontà. Tutto qui. Annotazione quinta. E Sant'Ignazio parla di un ingresso, entrare. L'esperienza insegna, e voi credo siete in grado di confermare a modo vostro, perché comunque siete quasi tutti, sono proprio tutti pluridecorati nell'esperienza degli esercizi spirituali, già vi hanno promosso sul campo, non siete soldati semplici, siete caporali, sergenti, ufficiali, generali del corpo d'armata, non so che cosa. E dunque vi siete certamente resi conto del fatto che l'ingresso negli esercizi spirituali non è automatico, non dipende semplicemente da un trasferimento di ordine geografico o da un cambiamento di orario, di clima, o di alimentazione, entriamo negli esercizi spirituali. L'ingresso di cui parla Sant'Ignazio implica la attivazione di certe dinamiche interiori che, ripeto, non dipendono da accorgimenti di ordine pratico, che pure sono utili, noi vogliamo trarne vantaggio, ma non sufficienti, non determinanti. Questo ingresso dipende da una rielaborazione di atteggiamenti interiori, e in questo, vedete, Sant'Ignazio è perfettamente coerente con i dati che ricaviamo dalla Sacra Scrittura in tutto il suo svolgimento, dal momento che la storia della salvezza può anche essere riletta proprio inseguendo passo passo in tutte le sue tappe il tema dell'ingresso. Entrare nella terra. Entrare. Vedete, la storia del solito si apre con le promesse ad Abramo in vista di una terra in cui entrare. Ma l'ingresso nella terra non è mica un obiettivo che si raggiunge semplicemente mettendosi in cammino e arrivando in quella regione e finalmente prendendo dimora in essa, perché le cose non vanno così. E quando Abramo giunge nella terra che gli è stata promessa, la terra di Canaan, si accorge che quella terra è già occupata da altri, che non è disponibile per lui. Dopodiché la promessa è confermata, ma è confermata in vista di una discendenza. E quando?
E ci vorranno generazioni, secoli,
per entrare nella terra. E l'ingresso nella terra non è semplicemente la meta di un viaggio compiuto da quelli che sono usciti dall'Egitto. Quanto ci è voluto per uscire dall'Egitto, attraversare il deserto, entrare nella terra? E non è così, perché l'ingresso viene rinviato di 40 anni, tutta una generazione che deve venir meno. Perché l'ingresso nella terra implica tutta una riforma, tutta una ristrutturazione dell'impianto interiore della nostra vita. In qualche modo, sapete, entrare negli esercizi spirituali è come fare gli esercizi spirituali. Può darsi che gli esercizi spirituali si riducano un giorno dopo l'altro a questa permanenza sulla soglia invece di un ingresso, che, ripeto, non dipende da qualche automatismo esterno a noi, ma coincide esattamente con la trasformazione dei nostri equilibri interiori. Facciamo gli esercizi spirituali per entrare. E non c'è da stupirsi se si incontrano difficoltà a questo riguardo. Sant'Ignazio ce lo dice. Entrare, pensate a quelli che arrivano all'oasi di Kadesh Barnea e sono sul punto di entrare, la terra è lì a disposizione di tutti, e invece non è arrivato il momento, perché si tratta di accogliere finalmente il dono che è stato preparato, e il dono è stato preparato, ma l'animo è impreparato ad accogliere un dono. E tanto è vero che, come vi ricordavo poco fa, devono continuare a girovagare per il deserto per il tempo necessario perché una generazione scompaia e un'altra sostituisca la precedente. Un processo di radicale conversione, niente meno, già un anticipo evidentissimo di quella Pasqua di morte e di resurrezione, che è lo snodo determinante di tutto, in cui tutto si ricapitola, ma che già possiamo cogliere in quel frangente della storia della salvezza, nel quale il popolo per entrare nella terra deve essere passato attraverso questo crogiolo così drammatico che implica la morte e la nascita, la morte di una generazione, la nascita di un'altra, la morte di una vita, il principio di un'altra vita, per entrare nella terra, per essere finalmente in grado di accogliere, apprezzare, comprendere il valore di quel dono. E poi una terra che verrà abitata per secoli. Adesso abbiamo a che fare con Ezechiele, che già da quella terra è stato costretto a allontanarsi, e con lui altri, e quanto ci vorrà ancora per rientrare in quella terra, e poi perderla di nuovo, e così via. Entrare negli esercizi spirituali, vedete, è un modo per ricostruire percorsi che danno una forma quanto mai istruttiva, significativa per noi a tutta la storia della salvezza. Noi spesso diamo molto valore a tutti i temi relativi all'esodo, l'uscita, giustamente. Non adeguatamente vengono valorizzati i temi relativi all'ingresso, all'entrata, all'isodo, per ridirla alla greca. C'è un esodo? C'è un isodo. C'è un'uscita? C'è un ingresso. E la storia della salvezza passa attraverso l'esodo, non c'è dubbio. Bisogna uscire fuori dall'Egitto, certo, bisogna uscire fuori, anche Babilonia, e anche da Babilonia bisognerà uscire. Uscite da Babilonia, sì, e ancora. Per entrare. E entrare è, vi dicevo, un un modo di affrontare gli esercizi spirituali che ricapitola buona parte di quello che è il cammino della nostra vita, in quanto ingresso là dove la parola del Dio vivente ci chiama, ci conduce. E la parola del Dio vivente non parla a vanvera, non parla nel vuoto, non parla nel gioco delle idee. La parola del Dio vivente parla a noi nel contesto di una vicenda, una storia, misure di spazio, misure di tempo, scadenze, urgenze, relazioni, contatti con le cose, con gli altri, con gli eventi, una terra. Terra nella rivelazione biblica non è semplicemente una regione geografica. La nostra terra. Ricordate che questo linguaggio ritorna poi nei racconti evangelici. Quando quei tali si rivolgono a Gesù e gli chiedono cosa devo fare per ereditare la vita. Il verbo ereditare tende a ricoprire il verbo entrare, ereditare la terra, entrare in essa. Beati i miti perché erediteranno la terra. Ecco coloro che entrano nella terra, i miti. Beati i miti perché erediteranno la terra. E quei tali che chiedono cosa devo fare per ereditare la vita, e cosa devo fare per imparare a vivere. Entrare nella terra e imparare a vivere. Imparare a vivere, cosa devo fare per ereditare il regno. Cosa devo fare per vivere, per ridirla con termini che ormai sono abbastanza familiari alle nostre orecchie, alla presenza del Dio vivente. Vivere alla presenza, entrare negli esercizi spirituali, entrare nella preghiera e entrare alla presenza del Dio vivente, che non vuol dire saltare per aria, appollaiarsi tra le nuvole, vuol dire rispondere a quella parola che mi chiama alla terra, me l'ha promessa, mi conduce ad essa e in essa mi colloca con tutte le misure che mi riguardano e che mi coinvolgono in innumerevoli relazioni, laddove la gratuità del dono preparato per me attende ancora di essere accolta da me. La gratuità del dono preparato per me deve essere accolta da me. Accolta nella gratuità. E vedete, imparare a vivere nella gratuità, imparare a stare nella terra, entrare nella terra, abitare in essa, ereditarla, gestirla, calpestarla, starci dentro, e qui qualcosa dentro di noi strepita, qualcosa dentro di noi traballa, perché stare, abitare, dimorare, essere collocati in una terra significa per noi possederla, gestirla, nel senso che la dominiamo. E stare in quella terra di cui parla la rivelazione biblica significa vivere alla presenza del Dio vivente in un contesto in cui la gratuità del dono che ci è stato promesso e ci viene consegnato diventa il determinante criterio di discernimento di tutto il nostro vissuto. Imparare a vivere, per stare nella gratuità, imparare ad abitare la terra, non scappare dalla terra, non allontanarsi e fuggire, stare nella terra, coi piedi per terra, si può ben dirlo. Questo tempo e questo luogo, questa storia, questo vissuto, questo ambiente, questo paese, questo mondo e questi problemi, questo dramma e questa complessità di eventi che sfuggono al controllo di tutti, più che mai di quel piccolo osservatore delle vicende che sono io, la gratuità. Dice Sant'Ignazio qui, giova molto a chi riceve gli esercizi entrare in essi, e poi aggiunge due termini. A proposito di questo ingresso, lo ricordavo anche altre volte, qualcuno di voi probabilmente era presente, pensate a tutto quello che fa parte del normale linguaggio liturgico, pastorale, direzionale della Chiesa, per cui si entra. Il vescovo che entra nella sua Chiesa, il parroco che entra, l'introito come soglia di accesso a una novità. Si entra nella vita cristiana, è tutto quello che ha a che fare con l'avvio, l'iniziazione, le soglie che bisogna attraversare e gli atteggiamenti interiori che man mano evolvono in rapporto a quell'ingresso. L'ingresso nella vita cristiana non è mica un colpo di bacchetta magica. L'ingresso nella vita religiosa, si entra. E non semplicemente perché uno ha fatto la valigia, no. Nella compagnia i primi voti, che sono già voti perpetui, sono voti nei quali si promette di entrare. Promitto me ingressum, si diceva una volta in latino, sembra una brutta parola, invece prometto che entrerò. Promitto me ingressum, che entrerò. Primi voti, voti definitivi, voti perpetui, entrerò, perché io sono ancora per la strada, io sono ancora sulla soglia, ma prometto che entrerò. Così dice Sant'Ignazio, prometto che entrerò. Fatto sta che qui Sant'Ignazio usa due parole. Prima parola è magnanimità, seconda parola è liberalità. Lui dice alla lettera in spagnolo grande animo, magnanimità. E vedete che sono parole che rinviano al linguaggio biblico anche queste, eh? La magnanimità è il respiro grande, il respiro profondo, quella longanimità si dice anche in italiano, per cui a un certo momento bisogna tirare il fiato per affrontare situazioni impervie, pericolose, o come uno che deve nuotare sott'acqua, ed ecco un respiro profondo, la magnanimità, perché poi bisogna trattenere il fiato per il tempo che sarà necessario, in apnea. La magnanimità è un termine che ritorna più volte nel Nuovo Testamento, la macrosimia, dice il greco del Nuovo Testamento, ma termine che ha a che fare con tante situazioni e tanti testi dell'Antico Testamento. La magnanimità, questa capacità di aspirare in modo tale da trattenere poi il fiato, perché bisogna affrontare contrarietà che incombono minacciosamente e poi è l'atteggiamento tipico di chi poco fa ricordavo Abramo e gli altri patriarchi, perché la storia della salvezza comincia così, è l'atteggiamento tipico di chi accoglie e custodisce la promessa, le promesse, la promessa, la magnanimità come spazio interiore che si viene man mano allargando dal momento che la promessa è confermata, anche se manca il compimento. Ancora il compimento non è raggiunto, ancora la meta viene intravista, poi in qualche modo smarrita, ma poi ritrovata, è la meta. E intanto, vedete, si allarga sempre di più lo spazio interiore, un respiro profondo. Per dirla con i termini più banali, per entrare negli esercizi spirituali è bene imparare a respirare, perché se no l'affanno ci travolge e non entriamo da nessuna parte, non entriamo neanche nel letto perché facciamo l'insonnia. Respira, respiriamo, un respiro profondo, respiro profondo, magnanimità, capacità di accogliere, di fare spazio e di contenere anche le avversità che si prospettano o che comunque possiamo intuire o che comunque già di fatto ci incalzano all'interno di una vicenda interiore che certamente prende luce in obbedienza alla parola che ascoltiamo, una magnanimità che il nostro amico Ezechiele a suo modo, vedete, ci sta testimoniando, lui a suo modo, col suo linguaggio e con le sue vicissitudini. C'è una seconda parola che Sant'Ignazio usa qui, la parola liberalità, verso il suo creatore Signore, offrendogli tutto il proprio volere e libertà. Ecco, è un atto di resa all'inizio degli esercizi spirituali. Per entrare in essi bisogna arrendersi. Vedete, è quell'atteggiamento un po' paradossale che Gesù poi suggerisce ai suoi discepoli, dice: quando dovete andare per evangelizzare lungo le strade del mondo, deponete, lasciate, non prendete, non portate. Ma come? Aspettavo che mi dicessi: guarda, devi fare un corso speciale per acquisire un master. Perché non mi dice questo? Guarda che per andare devi fare un anno sabbatico di studi specializzati, cioè, perché se no non ce la farai, no? Dice: lascia, deponi, non portare, non prendere con te, deponi il bagaglio, deponi il bagaglio. E beh, dice Gesù, ma qui Santignano lo dice a modo suo, verso il suo creatore Signore, offrendo di tutto il proprio volere e libertà. Ma mi interessa proprio questo termine liberalità, che è un termine che Sant'Ignazio usa con un significato che, vedete, si comprende forse meglio se lo inseriamo nella storia della nostra civiltà europea, per dire così. Sant'Ignazio all'inizio del Cinquecento è un uomo che sta a cavallo tra i secoli che ancora risentono di tutto l'impianto culturale del Medioevo ed ecco invece l'epoca moderna, il Rinascimento, e sta a cavallo ed ecco liberalità. In italiano questo termine può diventare un po' ambiguo. Più interessante forse sarebbe rifarsi a questo termine così come suona nel linguaggio anglosassone, liberal. Perché Obama è liberal, dicono gli addetti ai lavori, e invece il signor Trump non è liberal. Perché? Liberale. Cosa vuol dire? Io ricordo sempre, ero bambino ancora, c'era un partito liberale in Italia, che era un partito di destra, un partito conservatore, Ma liberal non vuol dire conservatore, proprio l'opposto. Perché liberal è l'atteggiamento di chi è pronto a apprezzare sempre e dovunque la novità, l'originalità, il valore del diverso. È espressione tipica di un atteggiamento di apertura verso evoluzioni culturali che man mano coinvolgono fette nuove di mondo, presenze che vengono da lontano, apporti di ordine materiale ma anche di ordine umano originalissimi, e dunque liberale, il valore del diverso. E vedete, magnanimità è una capacità di accogliere, di contenere in uno spazio che si allarga nell'animo umano. Liberalità ed è la capacità di andare incontro alla diversità che sempre si presenta nelle situazioni, per non dire poi nell'impatto con le persone e con le vicende di una storia più o meno complessa, ed ecco una originalità che è tutta da valorizzare, sempre. E per entrare nella terra, quante sorprese entrare nel, il popolo che entra nella terra, quante sorprese va incontro. Pensate al libro di Giosuè, c'è un libro intero che parla dell'ingresso. Pensate ai discorsi di Mosè sulla soglia della terra del Deuteronomio, un libro intero che contiene discorsi, istruzioni per entrare nella terra, perché non è che per entrare nella terra basta alzare la barriera, entrare, occupare, no. Un libro intero dedicato al povero Mosè, che poi non entra perché muore prima, e dice, ma come fai a entrare nella terra? Perché tu possa vivere nella terra. E il libro di Giosuè, che tra l'altro è il nome di Gesù, è Gesù che entra, dice la lettera agli ebrei, è entrato e dice sì, perché è asceso al cielo, allora se n'è andato, non è entrato nella vita, è entrato nella terra, è entrato nella condizione umana, è entrato nella storia umana, abita, è presente. Vedete, stare alla presenza di sua divina maestà espressione un po' curiosa per noi. Sappiamo bene, alcuni di voi ne parlavamo anche in altre occasioni. Plantignano è un uomo che per alcuni anni della sua vita è vissuto in una corte, alla presenza di Sua Maestà, che poi Sua Maestà, uno, non la vede mai. Chi è che vede Sua Maestà? Però è la presenza di Sua Maestà. E qui è Sua Divina Maestà. Noi non viviamo in una corte, non abbiamo di queste esperienze, per fortuna, questo comunque è intanto il linguaggio liturgico della Chiesa, Sua Divina Maestà compare nelle preghiere eucaristiche, è un'espressione del genere, e poi è il linguaggio evangelico, il regno che cos'è? Sua Divina Maestà, entrare nel regno, cosa vuol dire? Vivere alla presenza di Sua Divina Maestà, alla presenza. La presenza di cui ci parlava Ezechiele fin da ieri sera, ieri pomeriggio, quella presenza che è motivo di stupore, e per Ezechiele uno stupore che lo infervora, l'entusiasmo per un verso, e poi lo rattrista e lo preoccupa per altro verso, e stare alla presenza. Questa vita alla presenza del Signore, vedete, mi sembra di poter dire sta molto a cuore a Sant'Ignazio, è la vita cristiana, ma a maggior ragione è la vita di preghiera, e ancora a maggior ragione è la caratteristica determinante di un periodo contenuto ma significativo di giorni dedicati agli esercizi spirituali, entrare alla presenza di Sua Divina Maestà. E allora poi succede, ma ne parliamo un'altra volta, perché adesso bisogna anche procedere con le abluzioni sacre prima di andare a mangiare, tutto quello che esercizio per Sant'Ignazio è l'impegno da dedicare all'ingresso nella preghiera. Qualche tecnica? Ma è una tecnica che non è puramente meccanica, è una tecnica che allude a un necessario rinnovarsi in noi di questi atteggiamenti interiori di magnanimità, di liberalità, di preghiera in preghiera, di esercizio in esercizio, e quindi vedete è tutto il clima, è tutto l'incanto, è tutto il sistema che organizza le nostre giornate e anche le notti e questi giorni e i giorni della nostra vita, sempre e dovunque, quale che sia la periferia babilonica in cui trascorriamo i nostri giorni.